col permesso di Rabbi La Rocca e col permesso dei presenti, due parole su Shalom Bayit e Kippur. Ma prima di tutto vorrei leggere il messaggio che mi è arrivato 5 minuti fa.
Non dirò di chi.
Non, naturalmente non dirò di chi, ma il messaggio è questo. Semi, ti prego di scusarmi, ma questa sera non riesco a venire alla serata. Ci sono tutti i miei figli a cena e se non rimango una combattuta sicura con mia moglie. Per Shalom Bayit non vengo.
Chi ha scritto non è laziale, è romanista, quindi nemmeno si deve attaccare.
Quindi credo che il ciclo stia producendo qualcosa di importante. Allora, parlare di Shalom Bayit dopo le lezioni che abbiamo ascoltato, di quelli che ci hanno preceduto, è veramente, veramente difficile, perché ci sono state le lezioni meravigliose della di Rabbi Segni, Roberto Amati, Andrea Spizzichino, Rav Colombo, dove veramente è stato sviscerato Shalom Bayit in un modo eccezionale. E quindi si rischia la banalità, però era molto solleticante, visto che siamo a qualche giorno da Kippur, mancano due giorni a Kippur, cercare una relazione tra Shalom Bayit e il giorno di Kippur, cosa non facile, ma per fortuna ci viene in aiuto Rav Pesach Friedlander, che ha scritto un libro meraviglioso. Questo non si trova però a Kiryat Sefer, è un libro che ha fatto commenti sulle parasciotte, sulle feste, tutto sempre legato alla Shalom Bayit. E lui riesce a trovare un collegamento tra la Shalom Bayit, la pace in famiglia, e il giorno di Kippur. Infatti, se noi andiamo a vedere nella Masachta di Tanit, nel Talmud, nel Tanit 26b, c'è un pasuk un po' strano e particolare che ci racconta che non c'era gioia più bella e festa più grande per Israele come il 15 di Av, che sarebbe Tu B'Av, e Yom Kippur, quando le figlie di Gerusalemme uscivano fuori dalle vigne e, vestite belle, tutte di bianco, si facevano vedere dai potenziali fidanzati. Cioè, era un giorno, il giorno di Kippur, in cui si facevano i fidanzamenti. Infatti ho pensato subito alle famose vasche che vengono fatte, no? Che si passeggiavano, anche in chiaro che io onestamente non è che le guardavo sempre in buon occhio, invece c'è, come tutte le nostre usanze, le nostre tradizioni, come i nostri modi di fare, ci sono sempre delle basi, dei fondamenti dentro la nostra Torah, dentro il nostro Talmud. Ma però è strano questa cosa, che venga scelto un giorno come il giorno di Kippur. Uno è portato, almeno io ero portato a pensare che il giorno di Kippur fosse un giorno cupo, dove ci sta il giudizio divino, dove bisogna stare strettamente in preghiera, dove bisogna forse anche isolarsi, un giorno forse anche un po' triste, visto che forse il giudizio potrebbe non essere Scarb Shalom e non positivo. Invece vediamo che è un giorno che viene dedicato per trovare marito o per trovare moglie. Allora, qual è il motivo perché Yom Kippur, che viene scelto questo giorno? Bisogna cercare di analizzare, anche se velocemente, l'essenza del giorno. Allora, i maestri dicono alcune cose su Yom Kippur. La prima cosa che dicono è che Yom Kippur espia per noi, anche se noi non facciamo di Shuvah, cioè il giorno stesso espia per noi. È un concetto difficile, che se io non faccio di Shuvah, come fa il giorno a espiare per me? Lo spiega molto bene Rav Nevenzal. E Rav Nevenzal dice, il giorno, i giorni anche che seguono prima di Yom Kippur, andiamo alle Sevichot, andiamo al cimitero, cosa che magari non facciamo frequentemente, stiamo a cena con i parenti, con i genitori, Gran e Gran Turco, insomma tutte le cose che facciamo, anche le più piccole, sono tutti segnali che diamo alla nostra anima. Perché in effetti uno che si è allontanato è una persona che ha creato uno strappo con Kadosh Baruch Hu. Quando noi non facciamo le mitzvot che ci sono state comandate, è come che ci allontaniamo da Kadosh Baruch Hu e creiamo uno strappo. Allora la domanda è, come si fa all'improvviso, quando uno non sta in sintonia con Kadosh Baruch Hu, quando arrivano le feste, fare teshuvah e riuscire a riallacciare un rapporto? È difficile. E invece la giornata e tutte queste cose che facciamo durante, che siamo soliti fare durante i giorni delle feste, aiutano, danno un po' uno schiaffo all'anima. Gli dicono, ma vedi che sta arrivando il giorno del giudizio? E tu che stai facendo? Allora già lì parte un rinnovamento da parte della persona e si cerca un minimo di riportarsi con Kadosh Baruch Hu. L'altra cosa che dicono i maestri è che il fatto che noi mangiamo il nome di Tishri ci dà gli stessi zekuyot, ci fa perdonare la Kadosh Baruch Hu come che digiunassimo. Cioè noi digiuniamo il 10 di Tishri, però c'è scritto nella Gemara che il fatto che noi mangiamo il 9 di Tishri è come che digiunassimo e ci porta gli stessi benefici. Che vuol dire questo? Com'è possibile che noi mangiamo e come che digiunassimo? E c'è un grande insegnamento, sempre di Rav Nevenzal, su questa cosa. E dice che il giorno prima, la vigilia che noi prendiamo digiuno, noi mangiamo e mangiamo anche tanto. E dice, ma quale persona che deve andare davanti a un tribunale e essere giudicato se vive o non vive, si mangerebbe agnolotti, l'abbacchio, i torselli? Questo perché lo facciamo? Perché siamo sicuri che colui che ci sta giudicando è una persona, è un Dio giusto, che giudica con giustizia giusta. Allora noi non abbiamo l'ansia, non abbiamo la paura che può avere l'imputato davanti a un bedin, perché noi sappiamo che qualsiasi è la decisione che ha preso è una decisione giusta. Allora, sembra stupido, ma anche mangiarsi gli agnolotti vuol dire avere un anche ad Oshbaru, vuol dire sapere che lui è una persona giusta e quindi stiamo tranquilli. Allora, solamente chi fa una teshuva, e queste due cose ti aiutano a fare la teshuva, il giorno stesso e tutte le azioni che fanno, ti rendono felice per l'avvicinamento di quel giorno. Allora, qui è la risposta alla Gemara che abbiamo letto prima. Perché è scelto quel giorno? Perché le ragazze di Israele scelgono quel giorno per trovare marito, e gli uomini per trovare moglie? Perché in quel giorno in cui noi facciamo teshuvah, e quel giorno in cui diamo più valore a certe midot invece che ad altre, come a Keset e come Rachamim, è proprio in quel giorno che possiamo scegliere la nostra sposa o il nostro marito, perché diamo priorità e privilegiamo certi sentimenti invece che altri che durante tutti i giorni siamo soliti fare. Allora, Shalom Bayit è importante, la serenità dentro una famiglia, la pace dentro una famiglia, ma sicuramente prevenire è meglio che curare. Cioè, una famiglia ebraica va fondata secondo certi concetti. Il matrimonio ha una sua kedushah, e quindi le midot con cui si scelgono, cioè le midot che si scelgono che deve avere il nostro futuro marito o moglie, sono importanti e devono essere legati all'ebraismo. Un esempio importante ce l'abbiamo, che è proprio basilare, ci viene raccontata dalla Torah, quando Eliezer deve scegliere la moglie per Yitzchak. Allora cosa fa Eliezer? Incontra Rivka, e quando capisce che Rivka era veramente la donna giusta per Yitzchak e che poteva diventare una matriarca per il popolo di Israele, quando fa un piccolo atto, quando invece di dare da bere solo a lui, dà da bere anche agli animali. La Torah dice, e i commentatori dicono, che ha dimostrato Rivka di avere Chesed. Chesed vuol dire amore senza ritorno. E questa è la base del matrimonio. Questa è una delle mità più importanti. Amare senza pretendere qualcosa per forza in questo. Un altro insegnamento che ci viene dato dalla Torah di come deve essere un rapporto in una coppia ebraica è, come sempre, ci viene dal primo uomo e dalla prima donna. Stiamo parlando di Adamo ed Eva. Si può fare senza microfono? Io non ci riesco a parlare. Scusate, ma non ci riesco a parlare con me. Allora, dopo il peccato di aver mangiato il frutto proibito, Kadosh Baruch Hu nel capitolo nel capitolo 3 verso 19 dice ad Adamo che lui, dopo che hanno fatto questo peccato, dovrà lavorare, vivrà della fatica del campo, e gli dice: polvere sei e polvere tornerai. quindi gli avverte che ci sarà la morte. E dopo invece dice ad Eva che lei invece in futuro partorirà, il destino che gli aspetta è quello di partorire. E allora cosa succede? Che solamente dopo questi due annunci di Kadosh Baruch Hu, Adamo dà il nome a Chavva e la chiama Chavva, perché prima c'è scritto nella Torah viene chiamata Isha. Allora c'è un bellissimo commento di Rav Sacks che dice che Adamo, quando ha sentito da Kadosh Baruch Hu che lui, il suo destino sarebbe stato che in futuro sarebbe, ci sarebbe stata la morte, ha capito che la possibilità che c'era di continuare il progetto dell'umanità e aspettava solamente con l'aiuto, ci sarebbe potuto essere solamente con l'aiuto di Chavva. Infatti Kadosh Baruch Hu gli dice che lei partorirà e potrà avere dei figli. Allora, in quel momento Adamo ha capito l'importanza della sua partner, ha perso quello che lui si pensava onnipotente, perché si sentiva onnipotente, tanto che viene chiamata Isha e non c'ha un nome Eva. Qua, nel momento in cui gli dà un nome, che gli dà il nome Chavva, madre di tutti i viventi, in quel momento Adamo riesce a relazionarsi in una maniera diversa con Chavva. E la cosa strana che fa notare Rav Sacks è che fino a quel momento non c'è mai il nome Hashem. Voi sapete che Kadosh Baruch Hu viene chiamato in due modi. Un modo è Elohim, che alcuni maestri dicono che è il nome della, della giustizia, e l'altro è Hashem, che è il nome, della, il nome di Kadosh Baruch Hu, che è il suo aspetto della misericordia. Allora, fino al capitolo 3 Kadosh Baruch Hu viene chiamato Elohim, cioè viene riconosciuto solamente il Dio della natura. Dopo che Adamo dà il nome a Chavva, invece il verso subito dopo questa cosa incomincia a metterci il nome Hashem. Questo perché? Perché c'è una spiegazione bellissima di Rabbi Yehuda Halevi che dice che noi dobbiamo vedere in un altro modo questi due nomi. Un nome Elohim è il nome che noi diamo a Kadosh Baruch Hu della natura, invece Hashem è il nome che noi diamo del modo di Kadosh Baruch Hu che interviene nelle nostre vite e come noi riusciamo a relazionarci con lui. Allora, non ci poteva essere il nome Hashem, secondo Rabbi Yehuda Halevi, perché in quel momento Adamo non capiva cosa voleva dire relazionarsi con un'altra persona. Aveva riconosciuto che c'era un Dio della natura, ma non sapeva cosa voleva dire relazionarsi. Solo dopo, quando ha incominciato a relazionarsi con Eva, perché dovevano fare un progetto insieme, che era quello di fare dei figli e quindi dare continuazione all'umanità, allora capisce cosa vuol dire il nome Hashem. In poche parole, dice Rav Sacks, è dentro la famiglia, che è una microsocietà, che si crea anche il rapporto con Kadosh Baruch Hu. Cioè, se noi non siamo in grado di relazionarci e dare un nome a una persona, vuol dire capire la sua essenza, la sua unicità. Adamo in quel momento capisce questo. Allora, se noi dentro la nostra famiglia non riusciamo a capire l'unicità delle persone che ci sono vicino, la loro specificità, è difficile che riusciamo a relazionarci anche con il nome Hashem di Kadosh Baruch Hu. E questo è un concetto incredibile, secondo me. Diciamo, ecco, queste sono un po' le basi di come si deve costruire una famiglia ebraica. L'abbiamo detto, cercare le midot, specialmente il chesed, e cercare di relazionarsi col proprio partner come una persona che può dare un contributo e che ha una sua specificità. Però a volte succede che le cose non vanno bene, perché fare facile, ma non è facile mettere Shalom Bayit in pratica o creare una famiglia con dei presupposti molto sani. Allora c'è un nel trattato di Berakot c'è un pasuk che parla delle veglie che ci sono nella notte, e c'è tutto un racconto che dice che ci sono tre veglie nella notte e gli angeli, ogni veglia ci sono degli angeli che lodano Kadosh Baruch Hu. e ci sono dei rabbini che dicono sì, ma queste veglie ci sono anche sulla terra. Allora il rabbino fa una domanda e dice, ma se uno sta dentro una stanza chiusa, come fa a capire che ci sono questi tre momenti nella notte, queste tre veglie? E la Gemara porta tre esempi e dice, se tu stai dentro una stanza chiusa, se tu senti il ragliare di un mulo, vuol dire che quella è la prima veglia. Se tu senti l'abbaiare del cane, dopo, quella è la seconda veglia. La terza veglia è ultima, qual è? Quella del bambino che, vicino all'alba, quella del bambino che piange e madre e padre del bambino parlano. Allora, questo racconto che è sicuramente bello della Gemara e che ci spiega i momenti delle veglie che Kadosh Baruch Hu viene lodato e addirittura la Gemara dice che Kadosh Baruch Hu piange perché i suoi figli sono in esilio, ma c'è un Rav che dice che questi tre momenti si possono anche rapportare alla crisi della coppia. In che modo? Naturalmente il buio è la crisi della coppia. La prima veglia, la prima parte, è il mulo che raglia. Il mulo cosa fa? Porta un peso forte e incomincia a borbottare. Nascono i primi problemi, uno porta il peso, dice vabbè sicuramente qualcosa cambierà, però borbotta, borbotta, borbotta. Se le cose non migliorano, qual è la seconda fase? Quella di abbaiare contro l'altra persona. E urlare, gridare senza che ci sia comunicazione, abbagli solamente. Come si può risolvere e come si può uscire dal buio e arrivare all'alba? Quando marito e moglie parlano, quindi si comunicano tra di loro e cercano di risolvere le cose, e nutrono il bambino. Il bambino cos'è? È il frutto del progetto di questa coppia e continuano a nutrirlo. Allora, quando c'è una crisi, bisogna cercare di nutrire la coppia o il frutto della coppia delle cose che hanno creato la coppia. Ci sarà stato un motivo perché queste due persone si sono unite. Se no facciamo come Alberto Sordi che diceva che mi metto un'estranea dentro casa. Allora, Kadosh Baruch Hu, lo sappiamo, ce l'ha detto Rav di Segni, che è volontà di Kadosh Baruch Hu, e solo Kadosh Baruch Hu sa le motivazioni perché due persone che sono staccate si uniscono e decidono di fare un percorso insieme. Allora, quando c'è una crisi, prima di tutto bisogna cercare di capire i segnali. I segnali sono il ragliare della persona che ci sta insieme e poi purtroppo l'abbaiare. Allora, una delle soluzioni è quella di dare da mangiare al bambino, cioè alle motivazioni, al progetto che c'era stato in comune quando la coppia è partita. Ma anche perché, parliamoci chiaro, nella vita non c'è un matrimonio solo, ma ci sono vari matrimoni. Perché quando due persone sono giovani e si scelgono, hanno magari un'intesa. Poi la vita, l'esperienza della vita, le cose belle, le cose brutte, ti portano a diventare persone diverse. Bisogna vedere uno come reagisce ai problemi che la coppia ha superato. Quindi la cosa molto importante è quella di comunicare, è quella di comunicarsi sempre tra le coppie con i cambiamenti che ci sono stati, cioè creare un ponte tra una persona e l'altra. C'è un gioco di parole che fanno i nostri maestri, e la vecchia Mora Estere magari ci può aiutare in questo.
Quella per copyright mio però.
Che la parola ponte si dice Gesher, Gimel Shin Resh. Il sentimento è Regesh, sempre Resh, Gimel Shin. E divorzio è Garesh, Gimel Resh Shin. Cioè i limiti sono molto molto vicini, per questo bisogna stare molto molto attenti. Voglio raccontare, e finisco, non vi tedio oltre, due racconti che fanno capire quelli che possono essere i problemi e i rischi perché due persone non si trovano più in sintonia. La prima è la storia che sta in Tanit, pagina 23b, ed è la storia di Ravmani. Ravmani va dal suo grande Rav, che era Rav Yitzchak Ben Eliashib, che era una persona non tzaddik e quindi quando pregava riusciva a essere corrisposto da Kadosh Baruch Hu, va da Rav Eliashiv e gli dice: io ho un problema, mia moglie è talmente brutta che io non ce la faccio più. Allora Rav Eliashiv dice: qual è il suo nome? Purtroppo è il nome di mia nipote, ma mia nipote è bella. Dice: il suo nome è Hanna. Allora Rav Yitzchak dice che Hanna diventi bella, e Hanna diventa bella. Dopo un po' Rammani ritorna da Rav Eliashiv e gli dice: mia moglie è diventata troppo bella, è più bella di me, pensa solo a essere bella e io non ce la faccio più, non riesco più a corrispondere con sta donna. E Rav Yitzchak Ben Yoshiv dice che Hanna diventi brutta, e Hanna diventa brutta. Allora, qual è l'insegnamento di questa Gemara, di questa Sukhya? È che uno non può pretendere di vedere nell'altro qualcosa che l'altro non è. Questo è uno dei rischi della coppia. Non si può pretendere, sapevi com'era quella persona, sì, ci deve essere, ecco, la comunicazione, il dialogo, ma l'essenza di quella persona è quella. Non si può pretendere che quella persona cambi secondo i propri modi di vedere. Cioè, c'è un problema che noi nella vita siamo abituati, che se magari abbiamo avuto successo, stiamo bene secondo certi criteri, certi modi di pensare nostri, pensiamo che tutti gli altri devono agire come abbiamo agito noi, e magari abbiamo avuto successo, ma non tutti hanno quella possibilità, perché non tutti vogliono quelle cose, o non tutti hanno la forza per poter essere in quel modo. L'altra storia è una storia che sta sempre in questo libro, di Rav Pesach Friedlander, ed è la storia del rabbino di Pozen, chiamato Rav Yosef Hatzadik. Poi capite, adesso capirete perché veniva chiamato rabbino Yosef Hatzadik. La storia di questo rabbino era che era un grandissimo rabbino, era rabbino di questa città di Pozen, era un grandissimo rabbino, ma aveva un problema, che ogni volta che stava insegnando Torah, e magari grandi insegnamenti di Torah, arrivava la moglie e lo trattava male e gli diceva: ma tu non vali niente, è inutile che parli, non vali niente. E ogni volta succedeva questo, come questo faceva dei grandi insegnamenti, la moglie lo attaccava fortemente. All'inizio il paese incominciò a chiacchierare, che dice: ma come è possibile, la Rebbe, la moglie del marito non gli porta rispetto, ma come sarebbe? Poi dopo un po' ci hanno fatto il caso. Che succede? Che Rabbi Yosef muore e durante i 7 dì la moglie incomincia a piangere e nessuno riusciva a dargli un minimo di consolarlo. Allora a un certo punto si avvicinano e dicono: senti, però non si capisce, quando era in vita tu lo trattavi male e davanti a tutti quanti, essendo anche il rabbi della città, adesso che è morto invece. Dice: io vi devo raccontare la verità, diceva Rebbezin. La verità è questa qua. Quando eravamo fidanzati, prima di sposarsi, mio marito mi ha fatto una richiesta. Io ti sposo al tenai, cioè a condizione che quando io ho dei problemi di gava, di orgoglio, tu devi venire da me, lo capisci, devi venire da me e mi devi trattare male. Perché? Perché un Talmid Chacham non può avere gava, non può avere orgoglio. Deve essere una persona umile, deve leggere, rileggere, studiare, ricapire, cercare di andare proprio al di là del versetto. Se c'hai gavà sei convinto di sapere tutto. Quindi mi ha chiesto questo e io questo ho fatto per mio marito, perché era un grande tzaddik. Cioè, io penso che questa è una storia incredibile in cui si vede che cosa vuol dire la complicità tra marito e moglie. Cioè addirittura questa donna, stiamo parlando naturalmente di tzaddik e tzaddikim, cioè una persona che si viene messa all'indice, è pronta ad essere messa all'indice nonostante la Rebbezin, per portare avanti il progetto della coppia, che era quello di far studiare il marito. Allora, cioè proprio fare un simsum di se stessi, cioè fare una restrizione del proprio io, di se stessi, a disposizione della coppia. Allora, finisco con l'insegnamento che ci dà Rambam, che avere Shalom Bayit non è solamente una cosa comoda, cioè una serenità dentro la coppia per vivere meglio, ma è anche proprio una mitzvah, perché infatti Rambam nel suo libro Mishneh Torah, quando parla di Halakhot di Chanukah, dice che se uno
Hanukkah si accendono le candele sia per Hanukkah che per Shabbat. Che se uno però ha i soldi solo per comprare una candela, deve comprare candele per Shabbat, perché chi accende le candele di Shabbat sono per Shalom Bayit. Perché sono per Shalom Bayit? I commentatori dicono perché sennò il marito, se non c'è luce, inciampa. Normalmente non è che inciampa perché non c'è la luce, perché se non c'è la luce che illumina la moglie dentro la casa, il marito inciampa, da solo non ce la fa. Come abbiamo detto, il progetto deve essere insieme di tutte e due. E cosa dice Rambam proprio alla fine delle cotte di Hanukkah? Dice che bisogna accendere le luci di Shabbat perché portano Shalom Bayit. E la pace è la cosa più grande che ci è stata data, perché tutta l'intera Torah è stata data a noi affinché noi portassimo la pace nel mondo. E se noi non abbiamo Shalom Bayit dentro casa, non possiamo fare la nostra funzione di ebrei di portare la pace nel mondo.
Grazie. Grazie. Grazie.